llama Dene.
Sai, amico mio, al varo del Titanic che poi affondò.
Qualcuno disse, neanche Dio lo può affondare.
Come il Titanic, l'attuale mondo che respinge Dio.
Non sa che andrà a cozzare contro un iceberg.
I giudizi di Dio.
Non importa se tutto va male.
Ci dice il mondo della finanza, della politica e dell'ateismo.
Tu basta che continui a votare,
non ti preoccupare neanche di pensare. Lo facciamo noi per te.
Anche mentre il Titanic affondava, i musicisti continuavano a suonare.
Guai ad allarmare i passeggeri,
dicevano i responsabili della nave condannata.
E continuarono a ballare molti fino alla morte.
Anche oggi la musica del mondo continua a suonare. Un mondo che ha dimenticato Dio, a pieni motori naviga verso gli iceberg degli eterni giudizi di Dio, mettendo a tacere i profeti di Dio e i loro avvertimenti.
La musica continua a suonare, le rime della canzone sempre la stessa. Non dobbiamo allarmare i passeggeri. Ma Gesù ha avvertito i credenti, allora vi sarà una grande tribolazione. Quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe.
Ma a motivo degli eletti,
quei giorni saranno abbreviati.
Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose,
sappiate che il ritorno di Cristo è vicino. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo.
Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava marito,
fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo.
Allora due saranno nel campo,
l'uno sarà preso e l'altro lasciato.
Due donne macineranno al mulino,
l'una sarà presa e l'altra lasciata.
Vegliate dunque,
perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà.
E così, amico mio, mentre ancora siamo in tempo, vieni.
C'è una speciale scialuppa
chiamata Gesù Cristo Salvatore, che fa vela verso il suo regno.
Il luogo d'imbarco è qui e ora.
Dobbiamo aprire il nostro cuore perduto, invitarlo.
Come è scritto,
se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore
e avrai creduto con il cuore
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Difatti la scrittura dice, chiunque crede in Lui non sarà deluso.
Chiunque avrà invocato il nome del Signore
sarà salvato.
Matteo 24 da 21 a 51 e Romani 10 da 9 a 13.
Ciao fratelli, buongiorno. Vi abbracciamo e vi amiamo.
Amen. Dio vi benedica.
Today you're loud. Oggi avete voce. Grazie Signore, è vero, vi benediciamo, vi amiamo e ringraziamo Gesù per voi. E lo so che diversi di voi avete scritto questi giorni che avete passato dei momenti difficili questa settimana, attacchi del nemico, però preghiamo che la forza di Gesù vi aiuti a superare ogni cosa con vittoria.
Amen.
Perché dopo tutto abbiamo preso quella speciale scialuppa che questo canto ci ha spiegato. La scialuppa della salvezza chiamata Gesù, che ci dà la sua forza e soluzioni ad ogni problema. Ciao Giuseppe.
Ciao, buongiorno, Dio ti benedica, gloria a Dio.
Amen.
Abbiamo molto da essere grati.
Sì.
Amen. Innanzitutto i fratellini, le sorelline che sono qui insieme a noi nello Amen. Spirito.
Amen.
Alleluia.
Sì.
Sarebbe bello vederli, però...
Li vediamo nello spirito.
Guarda, puoi leggere Giacomo 1:1.
1:1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Giacomo 1:1.
Capito? Questa è la vera chiesa. Per la chiesa non sono i mausolei della domenica mattina dove vai a dare offerte. Certo, dare offerte al lavoro del Signore, ma è logico. E oggi mica siamo tirchi, però non è lo scopo, non è lo scopo che è diventato, oggi non si capisce più qual è lo scopo di questi edifici. E qui Giacomo dice alle 12 tribù che sono
disperse,
capito? La vera chiesa è dispersa. Vogliamo essere come la prima chiesa, dobbiamo disperderci.
Sì.
Perché? Perché viene l'anticristo, no? Come dobbiamo dirlo, in cinese o giapponese? Viene l'anticristo. C'è stato uno una volta, una persona, che ha detto, ma Gesù può venire fra 500 anni, ma svegliamoci, caramba. Ma come? Tutti i segni di Matteo 24 adempiti, tranne uno, l'abominazione, cioè l'anticristo, e quello quando arriva, altro che essere in cielo a cantare, seduti in panca in cielo a cantare canzoni camomille. Diventa l'anticristo, si parla tanto di risveglio, ma quale risveglio? Secondo Tessalonicesi capitolo 2 di cosa parla? Che viene L.A.
L'apostasia.
L'apostasia. La Bibbia dice che viene l'apostasia, questi qua, i falsi profeti, lo leggono dai pulpiti, dicono, ah, vedi, dice, qua c'è scritto apostasia, ma sai come in greco si dice, in aramaico, in giapponese? Cioè, vuol dire che viene il risveglio. In aramaico apostasia, si dice apostasia, ma siccome è un trucco del diavolo, come il cavallo bianco... Apocalisse 6, e allora sicuramente l'apostasia vuol dire risveglio. Allora è così che predicano la Bibbia questi qua. Allora, Angelina, no, non ti scaldare troppo.
Ah, va bene.
Dove andiamo?
Andiamo a un messaggio prima delle notizie e prima di qualsiasi altra cosa, un messaggio su come giorno per giorno avvicinarci a Gesù e stare sempre più forti nella parola, nella verità, nel camminare con Lui.
E com'è che l'abbiamo chiamato?
Passo passo, giorno per giorno, con Gesù.
Hai capito? Sapete perché? Ho pregato per questo messaggio, Gesù ce l'ha dato, è che ci sono dei fratelli che dicono, ma ci hanno scritto anche, ma noi, ha detto, praticamente, com'è che cresciamo in Gesù? Com'è che seguiamo Gesù? Com'è che viviamo? Aiutami, Angelo. Com'è che viviamo in Gesù? Cos'è
sì,
che ha
sì,
scritto?
Sì. Come si fa a crescere nella fede? E questa è la domanda principale. Come crescere nella fede?
E che la risposta non sia troppo spirituale.
Che poi anche i discepoli hanno chiesto a Gesù, ma come? Aumenta la nostra fede, per favore.
Ecco, passo passo, giorno per giorno con Gesù. Spiritual walk, practically daily, inglese. Allora, al mattino, allora il messaggio comincia così. Al mattino, c'ho qui gli appunti, Angelina, le scritture te le ho date?
Sì,
sì, tutto
sì,
a posto,
sì,
no?
Sì.
Si è pronta a spalleggiare.
Amen.
Allora, com'è che passo passo, giorno per giorno, momento per momento, situazione per situazione, cresciamo nella fede? Ma praticamente, però, non solo occhi su Gesù, occhi al cielo, abbiate fede. No, questi qua vogliono praticamente, predicatore, in pratica qua. Non essere troppo spirituale, eh? Signore, aiutami. Quindi al più presto, quando ci svegliamo la mattina, dobbiamo fare contatto.
E come?
Contatto con Gesù.
Come si fa contatto?
Come si fa contatto? Tramite la lode che Gesù si merita. La lode ci mette in contatto con Gesù. Lui è il nostro creatore, Gesù è il nostro migliore amico. Parlagli, ti risponderà. È troppo spirituale questo?
No.
Parlagli in italiano, in dialetto. E ti mostrerà la sua direzione. Parlagli, 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 alta voce, parlagli. Come potrebbe Dio parlarci se non andiamo alla sua presenza e in modo corretto? Allora, com'è che... Allora, ce l'hai il Salmo 100 lì?
Sì.
4 e 5 di corsa.
Entrate nelle sue porte con
Capito?
ringraziamento.
Quando si prega, si comincia ringraziandolo, lodandolo. Non, ah, sono pieno di acciacchi! Sicuramente morirò.
Oh no.
No! Si comincia a lodarlo, se proprio devi morire, lodalo, moriamo lodando. Avanti, Angela.
Entrate nelle sue porte con ringraziamento
Celebratelo.
e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in perpetuo e la sua fedeltà per ogni età. Salmi 100, versi 4 e 5.
Allora, prendiamo tempo con lui. Gesù non forza se stesso nella nostra vita. Gesù non è quello che sfonda la porta per entrare ad amarci. No, quello è il diavolo che vuole entrare per farci del male. Gesù è un gentiluomo. Lui bussa. Guarda, c'è il campanello alla porta, no? Aspetta, eccolo qui il campanello. Allora, Gesù suona il campanello, sto alla porta e busso, no? Allora dobbiamo prendere tempo con Gesù, va bene? Lui ci ha creati con la rinascita, va bene, e ci ha ricreati. Ci ha creati in Genesi, ha creato Adamo ed Eva. Siamo stati creati due volte, capito? Una attraverso i genitori e due attraverso la rinascita, il nascere di nuovo. Due volte! Il prossimo passo, quante volte Dio deve venire a noi? Il
Sì.
prossimo passo spetta a noi. Non ci ha creati per essere delle nullità, ma per essere come Cristo. E lui vuole vedere che faremo adesso che siamo rinati, vedere se siamo degni della sua chiamata. Dio ci ama e vuole passare tempo con noi. Oggi dobbiamo fare contatto con lui, il suo spirito. Pronto, chi parla? Fare contatto con lo Spirito Santo. Spirito Santo può parlarci in continuazione e noi siamo distratti. Telefonino, telefonone, computerina, computerone,
È vero, è
il
vero.
mondo. Allora, lodarlo finché sentiamo la sua presenza. Se cerchiamo il suo Spirito Santo, se lo invochiamo, e allora sempre il suo spirito di amore vengono sempre a noi.
Amen.
Quindi seguire quello che Gesù ci dice di fare. Non importa se tutto il mondo ci dirà il contrario e sarà così. Ovunque vai, con chiunque parli, normalmente, sempre il contrario di quello che il Signore vuole.
Sai che una domanda che spesso sentiamo è: ma come posso io sentire la voce di Dio, riconoscere la voce di Dio? Ed è proprio quello che tu hai detto prima, passare più tempo con Gesù. Più passi tempo con Gesù, più lo conosci e riconosci la sua voce. Ho sentito questa storia di, sai quando i pastori con le, with the sheep, with the flock,
Con il gregge di
they
pecore
go on the mountains.
vanno sulle montagne.
And they split it in faraway mountains.
Split what?
the shepherds, they are not together, they are separate.
Allora, i pastori si dividono sulle montagne.
But when they need to give water to the flock, they gather to the wells.
Però quando c'è da dare da abbeverare alle pecore, si riuniscono al pozzo.
So that is the story of three different shepherds with their flock who gathered at the well.
Allora c'è una storia che diversi pastori si riuniscono al pozzo.
And when they go to drink, the sheep, they mix it with each other. All the flocks are so mixed, you cannot separate
them. E quando bevono, è una confusione, una baraonda, le pecore si mischiano.
And you don't know anymore whose flock is where.
E nessuno sa più quali sono le sue pecore.
But after the sheep drink and the shepherds go in three different directions.
Ma dopo che le pecore si sono abbeverate e i pastori vanno in diverse direzioni.
They each start singing a song or speaking.
E allora ciascuno dei pastori si mette a cantare un canto.
And the sheep, they perfectly separate, each one following his own shepherd because they know their voice.
E le pecore si separano perfettamente perché conoscono la voce del pastore.
They each go to their own shepherd.
E ciascuno va dal suo pastore.
Because they spend so much time with their shepherd that they know his voice among many.
Perché passano così tanto tempo con il loro pastore che conoscono la sua voce, come Gesù ha detto.
Come Gesù ha detto che le mie pecore conoscono la mia voce.
Alleluia.
Ma come la conosci? Passando tempo con il tuo pastore.
Grazie,
stai nella sua
Gesù.
Presenza per molto tempo e lo conosci.
Quindi quando dici, ma c'è uno che predica la mia chiesa, non sono sicuro se è un falso profeta. Ma se tu passi tempo col vero pastore, sai se questo qua sta predicando la parola di Dio o la parola del diavolo.
Amen.
Con un sacco di zucchero.
E non avere fretta. Perché io sto imparando proprio questo, perché quando vado in preghiera io prego, e dopo dico amen e vado via. Ma devo imparare a rimanere nella presenza del Signore, ascoltare la sua voce. O leggo un capitolo della Bibbia. Signore, cosa vuoi che mi parli attraverso questo capitolo? Ti ascolto e rimanere in silenzio e sentire la sua voce, il suo Spirito Santo.
Se non stai in silenzio, come fa il Signore a parlarti?
Esattamente. E anche quando leggi la parola,
è abbastanza
chiedere...
in silenzio 5 secondi. Non è che ci vuole un servizio funebre alla chiesa principale.
O anche di più se non senti niente. Io ho bisogno di più di 5 secondi.
A volte
secondi.
Basta 5 secondi, sì. A volte ci vuole... Sì. Un po' di più, ma dipende da quanto è limpida la nostra ricezione,
sì,
il nostro cuore.
E anche quando leggi un capitolo, chiedere allo Spirito Santo di parlarti e rimanere in silenzio e sentire lo Spirito Santo che ti parla attraverso quello capitolo che leggi.
Amen. Allora, cerchiamo di stare fermi quando troviamo la volontà di Dio. Attenzione che automaticamente, appena trovi la volontà di Dio, che succede? Arriva il diavolo, sempre. Se Gesù ha detto in Matteo 13, vengono gli uccelli e si mangiano il buon seme. Il diavolo non c'ha nessun altro lavoro da fare, se non combattere noi, odiare noi, cercare di ingannare noi. E allora dobbiamo rimanere fermi, trovata la volontà di Dio, rimaniamoci fermi, lavoriamoci sopra la volontà di Dio, diamoci da fare, diamoci una mossa, andiamo avanti.
Amen.
Stiamo molto attenti allo spirito di pigrizia, laziness, attenzione. Il diavolo verrà a farti impigrire, dubitare, ti porterà altre, apparentemente, intelligenti alternative. Rimaniamo fedeli al nome di Gesù. Non essere una canna al vento. E per essere degni membri della Chiesa di Cristo non abbiamo bisogno di essere, per ascoltare la sua voce, per essere nella sua volontà, per essere in comunione con Lui. Non è che dobbiamo essere grandi profeti, spiritualmente forti o super forti, ma solo che rimaniamo collegati al nome di Gesù, al suo Spirito Santo, di camminare in umiltà e fruttuosità. E non abbiamo bisogno di essere super santi, ma solo fedeli, anche nel poco.
Amen.
E ogni cosa che intraprendiamo deve essere sempre allo scopo dell'amore.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Sì. Amen.
Va bene, Angelina?
La fede che opera per amore.
Questo è il messaggio.
Sì.
Alleluia.
Amen. Grazie, Gesù. E così se iniziamo ogni giorno in questo modo, ai piedi di Gesù, parlando con Gesù, ci avvicineremo sempre di più a Lui e cresceremo nella fede.
Amen. Andiamo alle notizie.
Andiamo alle notizie.
Andiamo alle notizie.
Fermate la guerra, fermate il dolore, perché non provate la via dell'amore? Nessuno vince, soli restiamo, i nostri amati tutti perdiamo. Oh, 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 oh,
oh. Il Fatto Quotidiano. 100 anni di Fidel Castro. Cuba allo stremo, ricorda il comandante.
I 100 anni sono solo riusciti a portare questa isola alla sciagura? Bene, poi ci sono altri giornali.
Quindi stanno celebrando e qui dice Cuba allo stremo.
Sì, 100 anni di Fidel Castro e gente come lui. Eccoli, qui c'è un uomo con mezzo maiale, con un maiale in spalla, e davanti alla foto del leader Massimo.
Mm-hmm.
E dopo 100 anni che è successo? Guarda, Israele 448 ha tramutato Israele in un giardino, poi ci sono le guerre, gli egoisti, vabbè, tutto quello che vuoi. Guarda, hai messo queste foto sulla radio?
Sì, ci sono.
Allora, la prossima foto col grande Fidel Castro qui, amori, lussi e repressione, il Fidel Castro segreto. E questo l'ho trovato sono informazioni che ho raccolto da un giornale che si chiama Il Giornale.
Ah sì.
Ok, vuoi leggere qualche citazione del giornale?
Amori, lussi e repressione, il Fidel segreto. A Cuba le celebrazioni per il centenario dalla nascita. Il contrasto tra il rivoluzionario che imponeva sacrifici e viveva da re.
Quindi lui imponeva sacrifici come tutti i capi comunisti di solito normalmente vivono da re. Però gli altri devono vivere come schiavi.
Come poteva il campione della rivoluzione proletaria vivere circondato da comfort, mentre milioni di cubani erano chiamati a sacrificarsi in nome dell'uguaglianza? Le testimonianze più precise arrivano da Juan Reinaldo Sanchez, sua guardia de corpo per 17 anni, che nel libro La doppia vita di Fidel Castro descrive un leader che ufficialmente guadagnava pochi pesos, viveva in una capanna da pescatore, ma che in realtà disponeva di una ventina di proprietà, tra cui l'immensa tenuta di Punto Cero a Siboney, con alberi da frutto, campo da basket privato, dove non perdeva mai, e mucche numerate per il latte fresco.
Capito? Metteva i numeri sulle vacche, erano le sue, per il suo latte.
L'isola privata di Cayo Piedra, raggiungibile con acquarama.
Con lo yacht acquarama, aveva il suo yacht personale.
Fatto di legni pregiati angolani e con motori regalo di Brenev.
Brenev, probabilmente un errore, vuol dire Brezhnev, probabilmente.
Poi chalet di caccia e persino una marina privata.
Caro mio, questo qui è quello che viveva in una baracca di pescatori.
Mentre i cubani facevano la fila con la tessera annonaria per un tozzo di pane al giorno, il comandante aveva pure donatori di sangue personali, con uno stile di vita da papa re.
Okay, questi sono i capi comunisti, se la prendono con i fascisti e loro vivono peggio dei fascisti.
Il Fidel pubblico era capace di discorsi fiume sulla necessità di stringere la cinghia contro il nemico esterno.
Il nemico invece era l'interno.
La sua rivoluzione era contro i ricchi, purché il ricco non fosse lui, che mentre a Cuba predicava l'uguaglianza e puniva chi mostrava tendenze borghesi, viveva nel lusso.
Tendenza borghese, cioè compra una macchina di lusso e così. Lui viveva nel lusso.
Un padre notturno, intermittente, intelligente e manipolatore, racconta Alina Fernandez.
Cioè la notte quando si toglieva davanti alle televisioni, eccetera, lui è... aveva la sua doppia vita.
Ma la narrazione celebrativa del centenario manca un altro capitolo, i campi di lavoro forzato.
Hai capito? Lavori forzati.
Negli anni 60 e 70 a migliaia furono internati nelle UMAP, strutture di lavoro coatto, dove venivano rieducati.
Cioè la rieducazione comunista è nota, vedi quelle che ha fatto Stalin e tutti i leader comunisti, Mao Zedong, il leader nordcoreano, venivano rieducati.
Una pagina raccontata da chi quella realtà la conobbe sulla propria pelle. Un sistema che ha chiesto al popolo sacrifici generazionali in nome di un ideale che ha riservato al suo fondatore e al suo cerchio magico una vita da pascià.
E questo è il motivo che il comunismo ha idealismi perfettissimi, tranne la violenza ovviamente, e non funziona mai. È un po' come l'Islam. Dov'è una parte del mondo dove l'Islam funziona? Sono 1400 anni che diamine, e stanno tutti morendo di fame.
E tutti vanno in Europa.
Ma come vengono in Europa a esportare il modello islamico dal quale scappano?
Sì.
Allora, è la solita storia dei grandi capi comunisti. Con la scusa che sono antifascisti, il fascismo c'ha i suoi problemi, i suoi diavoli, i suoi inganni, d'accordo. E il comunismo c'è i suoi. Cioè, ovunque Gesù è assente. Se manca Gesù, cosa afferma questa gente e questi capi? Dall'essere ipocriti, dal vivere da pascià, eccetera. Guarda, andiamo in Colombia?
Sì.
Sulla stessa falsariga. C'è un giornale, si chiama Contropiano, giornale comunista online. Questo è un giornale comunista. Allora, cosa dice il titolo?
Dio, patria, mano dura. In Colombia inizia l'era della espriella.
Della espriella. Questo ai comunisti non piace perché questo è di destra. Andiamo avanti.
Dio, patria e famiglia sono le parole d'ordine del nuovo presidente. La cerimonia inizia con una forte impronta religiosa.
Questo qui per loro, per i comunisti, questa è bestemmia. Come? Religione?
E nonostante la Colombia sia ufficialmente uno stato laico, intervengono il gran rabbino della comunità ebrea sefardita, che conclude con un «Viva Israele!». Uno dei leader evangelici colombiani più rilevanti del paese è il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana.
E questi comunisti non è che gli va molto a genio. Allora, poi c'è un altro giornale qui, dal Libro Quotidiano. Cosa dice l'articolo?
La ministra più sancista di Pedro, ma con gli orecchini da 1000 euro.
Deborah, io spero che non hai mai bisogno di orecchine da 1000 euro.
I hope you never need earrings of 1,000 euros.
Ma no, ma è anche rischioso andare per le strade, te li possono strappare e spaccarti le orecchie. Quando hai questi diavoletti che vanno in giro e devono procurarsi una siringa di droga. Quindi, allora, quindi il titolo dice «La ministra più sancista di Pedro». E quindi Pedro Sánchez sarebbe il primo ministro spagnolo che è veramente un estremo di sinistra. Quello che lui andava in giro a dire: i bambini non appartengono ai genitori, e che appartengono allo Stato. E chi è lo Stato? È un branco di politici che si salvi chi può. Allora, questa donna, che è una ministra, grande ideologia, quella comunista. Il comunismo è una grande ideologia, ma cade nella stessa fossa del fascismo, cioè l'egoismo, stessa fossa di tutti noi quando non abbiamo Gesù. Ideologie cambiano e si oppongono una all'altra, ma il cuore degli atei che sostengono queste ideologie sono tutti uguali e cadono tutti nella stessa fossa di cosa? Interesse, avidità, egoismo. E così ci ricorda come è caduta la grande democrazia cristiana d'Italia. La democrazia cristiana è il partito migliore che ci sia mai stato in Italia. Però erano cristiani, non cristiani democratici, ma cristiani ipocriti, e sono implosi sulla propria corruzione. Va bene, che peccato. Un partito finalmente che era cristiano. In Germania ancora lo imitano, ci sono social cristiani socialisti, che di cristianesimo gli è rimasto solo il nome. Però appena sono arrivati gli atei che si sono uniti al partito della DC, sono fracassati in questi peccati. E adesso lo spazio della passata DC italiana è stato riempito dai supposti, virgolette, democratici dell'ex Partito Comunista. E adesso il Partito Comunista è diventato democratico. Ma ce n'ha di fantasia questi qua, eh? Sono diventati democratici, non sono più comunisti e stalinisti, no, adesso democratici. Questi cambiano ad ogni svolta. La parola democrazia suona così bene che prende le allodole che vanno a votare. Sono democratici. Ma più del 50% degli italiani non votano. Circa il 50% o di più non votano più. Perché hanno capito che sono un branco di ipocriti, ma non è che loro, atei, che non votano, chissà cosa sono. Allora, migliore maschera in politica non c'è della democrazia. Inganna anche le volpi. Immagina questa ministra, e sarebbe ideologicamente ancora più comunista di Pietro Sanchez, che è un comunista estremo e che in continuazione accusa gli altri di egoismo. E questa signora ministra c'ha orecchine da 1.000 euro, non può comprarsi con la sua paga. E quindi corruzione.
Sì. Sì,
allora sì. Scoprirono che il super comunista romeno Ceausescu, con la sua super eguaglianza che faceva tutti i poveri. Ceausescu, qui c'è una foto del suo bagno. Cesso, se preferite. Qui c'è una foto del suo bagno, e lì sulla radio, date una sbirciata. Aveva il water e i rubinetti d'oro. Tutto mentre predicava l'uguaglianza marxista, si capisce?
Sì, ma che differenza fa se entri in un bagno di oro o in un bagno normale? Che soddisfazione c'è?
Ma se ti siedi, su un cesso d'oro...
Sì.
Che differenza
che
fa?
Differenza fa?
C'è da scappare in ogni caso.
Mi ricordo quando hanno fatto pubbliche queste foto, dopo che è caduto il comunismo.
Quando hanno reso pubbliche queste foto?
Siamo stati scioccati, ma proprio scioccati per giorni e giorni. I vicini, i colleghi, nella famiglia.
E predicava noi la povertà, guarda lui.
E di essere contenti con quello poco che abbiamo. Siamo stati sotto shock.
Se state morendo di fame... Morite nel nome di Marx, quello è un altro ipocrita che hanno fatto il calcolo che Marx nella sua vita ha dilapidato una fortuna, pagato da Engels. Lui aveva un plagiato, si chiamava Engels. E quanti, John? John dice che nella sua vita Marx ha speso 1 milione di marchi. Attenzione. Sì, tutti di Engels. Attenzione, 1 milione di marchi nel 1800, si tratta di miliardi di euro. Non vi sbagliate.
But not just that. Engels himself, where did he get the money? From factories. He had factories.
Dice Engels dove prendeva i soldi? Da fabbriche capitalistiche.
That he was fighting against.
E che predicavano contro. Branco di ipocriti con 10 punti esclamativi.
Amen.
Poi c'è un articolo qui. Qui c'è Macron. C'è una foto di Macron in moto. In moto che viaggia sul mare. C'è una moto acquatica. Ecco, tutto contento Macron. Giornale Agi, Angelina, cosa dice?
Il paese è in fiamme e Macron in moto d'acqua. E polemica per le foto su Paris Match.
Ecco, lo vedete lì sulla radio, la Paris Match, la rivista con il Monsieur Le Macron. Ok, sufficiente? Andiamo da Zelensky e dare un'occhiata. Allora, per continuare il discorso dei cessi d'oro, cosa dice la verità?
Gli amici di Zelensky si fanno il water d'oro con soldi nostri.
Cioè vuol dire che la Meloni e compagnia,
ecco,
siamo qui a sostenere l'Ucraina per combattere la Russia, e questi qua si comprano i cessi d'oro. Dice, con i nostri soldi, dice il giornale La Verità, Corriere della Sera.
Water e bidet di oro, mucchi di banconote da 200 euro nella credenza.
Credenza, il mobile.
Chi è Timur Mindik, il re delle tangenti che ora imbarazza Zelensky?
Questo era associato con Zelensky e questo qua è stato scoperto il re delle tangenti, metteva tangenti su tutti quanti. Ecco, qui c'è la foto, e questo qui col barbone qui.
Mm-hmm. Dice che questo produceva gli show dell'ex comico Zelensky.
quindi praticamente leggi le latitante?
Latitante da lunedì grazie a una soffiata. Mindik produceva gli show dell'ex comico. Avrebbe orchestrato l'intero schema di tangenti, 86 milioni di euro in totale, il 10-15% su ogni contratto energetico.
Quindi il paese, l'Ucraina, muore per mancanza di energia, di riscaldamento, mm-hmm. di tutto. E lui ha guadagnato 86 milioni di euro su questa povera gente. Benvenuti nel mondo della politica.
È terribile.
Ai ai ai.
Ma se il bagno è di oro, ti immagini il resto? Ti immagini l'auto, il dormitorio, la
ma
cucina?
Se questi qui persino il cesso si fanno di oro? Ma che altro stanno combinando questi qua? Infatti Italia è forte dei marmi e c'è una grande villa che appartiene a Zelensky, forte dei marmi. E poi però i giornali parlano di altri paradisi fiscali dove Zelensky ha piazzato i suoi soldi. E sfido che non c'ha mai soldi questo qua, per fare la sua guerra del diavolo. E questa è certa politica di certi senza Dio. Guarda, una scrittura e spostiamoci, Angelina, perché qui c'è una puzza tremenda. Qui andiamo di bagno in bagno, di fossa settica in fossa settica qui stiamo andando.
Literalia.
Ma i veri cessi sono quelli che queste cose l'hanno fatte. Giuda, Angelina, andiamo da Giuda.
Sì.
Vai, Giuda 1:8.
Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità. Giuda 1, verso 8.
Saltiamo altrove, però rimaniamo in Occidente. Angelina, il Fatto Quotidiano cosa ci dice? Qui c'è la foto di una portaerei che si chiama la portaerei USS Lincoln, una delle glorie dell'America.
USS Lincoln, inferno in mare, suicidi, acqua contaminata e carenze di cibo.
Quindi questa portaerei è stata lì da diversi mesi a fare la guardia all'Iran e i soldati cominciano a suicidarsi, i Marines. Rai News.
USS Lincoln, media, dubbi sulle condizioni dei militari a bordo della portaerei a 9 mesi in mare.
9 mesi in mare. A sognare le mogli e le fidanzate. Corriere della Sera.
La portaerei USA Washington è in navigazione per sostituire la Lincoln, il cui equipaggio dava segni di esaurimento.
Capito? Se non cominciano a suicidarsi questi cancerogeni,
poverini,
non ci sentono da quell'orecchio. Ma andate voi, politici, 9 mesi dentro una bagnaruola. Sky TG24.
USS Lincoln, marinai allo stremo. Guardian dice sventati tentativi di suicidio.
Cioè, quando si stanno per buttare a mare li fermano. E adesso c'è un'altra portaerea americana che è partita dall'America e sta navigando verso il Golfo Persico, davanti all'Iran praticamente, per dare il cambio, ma branco di caproni, c'è bisogno che si suicidano perché gli date il cambio, questi poveracci. Portaerei dovrebbero neanche esistere.
Amen.
Allora, Dio non sta certo benedicendo l'America guerra fondaia. Angelina, Matteo 5 al 9.
Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5 verso 9.
Americani, datevi da fare per la pace, lasciate perdere la vostra guerra. Ai, ai, ai. Andiamo in Giappone? In Giappone sì. Sta piovendo.
Giappone, il sole 24
sole
ore.
Sole 24 ore.
Piogge torrenziali in Giappone, 8 morti. Aeroporto Narita in tilt, bloccate 7.000 persone.
ANSA.
Giappone, piogge torrenziali su Tokyo, la metropoli finisce sott'acqua.
Sky TG24, piogge senza precedenti, 4 morti. Il Post dice 8 morti.
Sì.
Quindi io dicevo, c'è anche il grande terremoto, prima in Venezuela, adesso in Colombia. È segno dei tempi che Gesù ha detto in Matteo 24, che terremoti e maltempo, eccetera, è un segno dei tempi che ormai il mondo è arrivato a capolinea. Andiamo a un giornale che si chiama Meteo Web, ascoltiamo.
Super El Niño 2026-2027, gli ultimi aggiornamenti sono spaventosi. Anomalia oceanica storica. Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia grande preoccupazione.
Wow. Oh, Signore Gesù, aiuta la gente che soffre, Signore.
Amen.
Allora, che altro abbiamo qua? Le Scienze, un altro giornale.
Un super El Niño potrebbe trasformare l'Amazzonia. La foresta pluviale più grande del mondo è destinata a scomparire?
Il fatto è che il mondo si preoccupa molto, è preoccupato, vede che qui non funziona niente. Né nel naturale, neanche nell'artificiale, neanche nella politica, neanche nella finanza, niente funziona. Ma la tragedia non è solo quella, è che non ha Dio, non ha speranze, cerca di rifugiarsi. Cosa fanno per aiutare l'inquinamento? La loro unica difesa è tassare la gente. Mettiamo le tasse e almeno noi insacchiamo, come Zelensky e company, che sono lì a mettere tangenti dappertutto. Questo qui si è dato alla macchia, 86 milioni di euro, e adesso si è dato alla macchia. Quindi abbiamo letto, dice, gli ultimi aggiornamenti sono spaventosi, mamma mia. E poi dice 2026-2027, cioè il Niño durerà fino all'anno, entrerà fino all'anno prossimo. E il Niño lo chiamano così in Sud America, è diventata una terminologia mondiale. Sarebbe che ogni 7 anni circa c'è come una... la Terra si ribella, e succedono delle meteorologie terribili. Va bene, Angelina, vuoi leggere qualche scrittura che
sì.
riguarda di questo? Vai,
certo.
Matteo 24, dal 3 all'8. Grazie e Dio ti benedica.
Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo:
dici quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?
Verso 6. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Matteo 24, versi 3 a 8.
Quindi profezie, terribili profezie, perfettamente adempite. Tutte opere del diavolo, ovviamente, che Gesù ci avvisava. Andiamo oltre. Dai che voglio togliermi dalle notizie. Allora, vogliamo andare a Kiev, giornale ANSA.
Sì. Media. Kiev ha proposto a Mosca una tregua su obiettivi civili nel Mar Nero.
Ok. Fatto Quotidiano.
Zelensky chiede a Putin una tregua reciproca sugli attacchi agli obiettivi civili nel Mar Nero. Nessuna risposta da Mosca.
Cioè, siccome, e cosa succede qua? Andiamo nel retroscena. Cioè, Zelensky ha cominciato a bombardare Mosca. Questo è quello che veramente succede. E ha cominciato a bombardare, diciamo, le raffinerie russe di petrolio, che praticamente non c'entra niente con la guerra. Va bene. E a Mosca non gli è piaciuto questo. E adesso Zelensky si rende conto che, caspita, qui mi sono sparato sui piedi. che adesso Mosca, la Russia, sta bombardando Odessa nel Mar Nero.
Oh.
Ecco perché la Russia risponde a bombardamenti contro i civili di Mosca, bombardando Odessa. Uh-huh. Odessa è una città particolare. Leggi Rai News.
L'Ucraina propone alla Russia una tregua sugli obiettivi civili nel Mar Nero. Attacco russo alla regione di Donetsk. Un morto e 15 feriti.
Ok. Allora, la borsa italiana, il giornale.
Il prezzo del grano aumenta mentre gli attacchi nel Mar Nero minacciano le forniture di cereali.
Capito? Qui succede che bombardando Odessa, che è un porto, l'unico porto principale, l'unico porto che è rimasto all'Ucraina. Praticamente la Russia così distrugge, uccide, strangola, blocca il commercio dell'Ucraina. È l'unico porto per esportare il loro frumento, il grano. Sì, possono usare i treni, ma non è lo stesso. Costa molto più lento, eccetera. E allora... Se la Russia prende controllo di Odessa, che io anni fa ho detto la Russia farà questo, si prenderà Odessa, di sicuro, che facendo così controlla tutto.
Ma poteva già prenderlo tempo fa, perché non l'ha fatto?
Come?
Poteva già prendere Odessa tempo fa.
No, prima la Russia era interessata a prendersi tutta la costa del Mar Nero per non lasciare sbocco all'Ucraina. E per Odessa la Russia sapeva che l'Ucraina avrebbe impiegato tutto per non perdere Odessa. Sarebbe dire come se in Italia perdiamo i porti, cioè Genova e Venezia, e che altro c'è? Napoli. E no, però vabbè, l'Italia non è un buon paragone, perché l'Italia è circondata dai mari da tutte le parti. Invece l'Ucraina... La Russia ha preso tutta la costa del Mar Nero, ma manca solo Odessa. Prendendo Odessa, l'Ucraina muore, la strangola, non c'è più. Quindi Zelensky e compagni si sono tirati la zappa sui piedi, non dovevano provocare la Russia. Dite, ma la Russia ha invaso? Sì, ha invaso perché loro hanno invaso la parte russa, loro... hanno invaso i russi, l'Oriente, la parte orientale dell'Ucraina sono tutti russi lì. E l'Ucraina li bombardava con la benedizione e l'incoraggiamento dell'America. Putin gli ha detto per anni: smettete di bombardare i russi, va bene, a Oriente dell'Ucraina. E loro di più, bombardate anche con gli aerei. Ed era parte dell'Ucraina. E allora Putin non ha potuto evitare che... Anche l'opinione pubblica russa dice, ma quando andiamo avanti questa storia? Li hanno bombardati per 6-7 anni. Quindi è stata l'America che ha provocato la Russia. Quindi attenzione a non farvi infinocchiare che la Russia ha invaso l'Ucraina e invaderà tutta l'Europa. Che cretinate sono queste. Non lo può neanche fare, perché ci sarebbe una guerra con la NATO e dovrebbe diventare atomica. Non ne parliamo neanche. E adesso... I diavoletti della CIA, dell'America, diavoletti come Biden, come Zelensky, adesso si pentono. Infatti l'America adesso ha detto non possiamo dare più armi all'Ucraina perché ci servono a noi. Infatti sta facendo la guerra con l'Iran e gli mancano i missili. Cioè ce li hanno, ma non così tanti, perché l'Ucraina è un pozzo senza fondo. Allora, logicamente la Russia vuole chiudere il solo sbocco sul mare che l'Ucraina ha. In questo modo l'Ucraina diventerebbe isolata, strangolata economicamente. Ora si vedrà, adesso vedremo che l'Ucraina sta perdendo Odessa, quindi la guerra. Se perde Odessa, ha perso la guerra. E adesso vedremo se l'America ha completamente abbandonato l'Ucraina o se Trump vuole che l'Ucraina perda o non perda. Che l'America ha la possibilità di fermare la Russia con le armi convenzionali. L'America può fermarla. Va bene.
Ma l'America è occupata adesso con la guerra in Iran, quindi...
E anche questo, appunto, da quando combatte in Iran, che sta avendo problemi di munizioni, non ha più i missili di una volta. Zelensky se l'è pappati tutti, e compresi i soldi, e compreso la corruzione. E adesso dico io, vedremo se l'America... questa situazione che c'è questo blocking in Odessa mostrerà cosa l'America veramente vuol fare con l'Ucraina, perché se l'America non fa niente l'Ucraina è andata, perché l'Europa è tutto fumo e niente arrosto. L'Europa non ha armi, non ha neanche soldi, sì, a chiacchiere noi sosterremo l'Ucraina sino alla fine, ma la fine è già arrivata, che cosa puoi aspettare alla fine? Quelli che fanno la guerra, dico io, prima o poi pagano. Metti una scrittura, leggi la scrittura e andiamo via, Angelina. Osea 8:7. Parla di quelli che hanno iniziato la guerra.
Poiché costoro seminano vento e raccoglieranno tempesta, la semenza non farà stelo, i germogli non daranno farina, e se ne facessero, gli stranieri la divorerebbero. Osea 8:7.
E in effetti gli stranieri si stanno divorando l'Ucraina. Cioè anche i soldi e le armi che l'Europa gli dà all'Ucraina si fa dare in cambio garanzie, miniere, montagne, pianure, grano, frumento. Non mica l'Europa dice sì, noi amiamo gli ucraini col fischio. Li amano. Si fanno dare dell'Ucraina soldi che non hanno. E allora come fanno? E allora si fanno vendere dell'Ucraina, adesso persino l'FMI, il fondo bancario, FMI, Fondo Mafioso Internazionale, persino loro hanno annunciato che vogliono dare soldi all'Ucraina. Si stanno pappando l'Ucraina, i poveri ucraini che vanno a morire in trincea, non capiscono che non c'è più l'Ucraina. C'è IMF, FMI, la Banca Mondiale, c'è Bruxelles, c'è New York, l'Ucraina è sparita. L'Ucraina è rimasta uno scheletro di quello che era. Erano arrivati 54 milioni di abitanti in Ucraina, adesso sono rimasti 22 milioni.
Oh wow, davvero?
È così, ho visto le statistiche. Sono dimezzati.
Abbiamo visto dei video che prendono anche i preti ortodossi e li obbligano ad andare in
guerra.
Sì,
dice centinaia di preti ortodossi presi con la forza, mandati al fronte, andate a difendere la patria. Chi è la patria? Zelensky, un attore pervertito che faceva spettacoli di perversione. Va bene, lui faceva sempre il pervertito nei suoi teatri. E adesso sta compiendo la più grande perversione che... mai perpetrata da lui e dall'America, cioè che manda tutti a morire. Abbiamo dei filmati, non so se l'hai messo sulla radio, che sono lì per le strade, arrivano con un furgoncino, si aprono le porte, saltano fuori in borghese, acchiappano chi devono acchiappare, lo buttano dentro con la fidanzata che gridava, strillava, non me lo portate via, lo buttano dentro con le porte aperte, il furgoncino sfreccia via. Per questo dico, fratelli che avete mariti e figli in età militare, o che presto lo saranno, vi consiglio di andare a cambiare aria, come ho fatto io, capito? Io sono partito con 6 figli e sono venuto in Sud America. Adesso 3 figli viaggiano di là, guardi, là stanno controllando quello che vogliono fare, non lo so. 3 sono qui, andando avanti per Gesù. Va bene, io vi consiglio di fare come modestamente ho fatto io. Ho preso i miei pulcini, come una chioccia, mia piccola comunità, e ce ne siamo andati in Sud America. Perché Gesù ce l'ha detto. È stato difficile, è stato sacrificevole, è costato non molti soldi, tutti quelli che avevamo. Capite, è stato, finanziariamente è stata un'odissea, Però il signore Angelina ci ha fatto mancare qualcosa.
No, il signore è stato buono, ci ha protetto. Quando non sapevamo cosa stiamo facendo, lui ci ha guidato, ci ha protetto e ha provveduto.
Non sapevamo cosa stiamo facendo, però abbiamo fatto una cosa giusta, ci mettevamo in ginocchio.
Sì.
E il signore ci mostrava. E noi lo consigliamo a tutti.
Abbiamo obbedito passo a passo senza sapere cosa succederà, lui passo a passo ci ha guidato.
Sì, non vi dico armiamoci a partite. Io l'ho fatto. Siamo qui.
Sì.
C'erano delle capre che ci dicevano abbandonate le pecore in Europa, ma ci sono più pecore qui che in Europa. Mm. E vabbè, letteralmente. In Europa tra capre, caproni, false chiese e veri farisei sono poche le pecore.
Sì.
Alleluia. E questa scrittura credo che è proprio perfetta per Zelensky e compagnia brutta. Leggi di nuovo Osea 8:7.
Poiché costoro seminano vento e raccoglieranno tempesta, la semenza non farà stelo, i germogli non daranno farina, e se ne facessero, gli stranieri la divorerebbero. Osea 8:7.
Gli stranieri si stanno divorando, l'Ucraina è diventata come una specie di osso che i cani intorno litigano per mangiarselo. Ma il Fondo Monetario Internazionale spinge per dare soldi all'Ucraina. Ma questi qui sono un branco di mafiosi. E come fanno a essere così interessati a dare l'Ucraina? Perché l'Ucraina è diventata il primo che arriva mangia. Perché Zelensky sa che se si ferma la guerra lui muore. Mica il KGB lo fa andare a godersi i suoi soldi rubati. Oh. No, assolutamente. Chi vivrà per la spada morirà per la spada. Quindi Zelensky dovrebbe leggere la Bibbia. Andiamo nel Mar Rosso, Angelina?
Sì.
Allora, cos'è che dice qua?
Giornale ANSA. Mercantile colpito nel Mar Rosso. 4 i morti. Lo Yemen accusa gli Houthis.
Quindi questo è il Mar Rosso. Gli Houthi, che sono praticamente gruppi finanziati, sostenuti dall'Iran, e contro lo Yemen. Lo Yemen sarebbe la nazione dello Yemen, riconosciuta da tutte le nazioni. Gli Houthi sono dei ribelli, ribelli che sono riconosciuti da nessuno. E loro, nel nome di Allah, nel nome della loro religione, perché sono iraniani questo, o filo iraniani, bombardano le navi che vengono, che viaggiano nel Mar Rosso. Perché? Perché lì c'è Israele, nel Mar Rosso, e vogliono dare fastidio a Israele. Sky TG 24.
Yemen accusa Houthi per attacco a nave nel Mar Rosso. 4 i morti.
Insomma, ci sono altri giornali che ripetono la stessa notizia. Insomma, quello che succede è che l'Iran sta sostenendo i separatisti Houthis, ossia chiamati Ansar Allah. Quindi Houthi sono gli Ansar Allah. Tradotto vuol dire i partigiani di Dio, di Allah, che si lamentano di ingiustizie da parte della potenza regionale, che è l'Arabia Saudita, anche lei sostenuta dagli Emirati Arabi. La formula è sempre la stessa: appellarsi a una qualsiasi ingiustizia per scatenare violenza e guerra. È così che ha fatto Lenin, no? Lenin, il marxismo, il fascismo, il comunismo. Guardano chi ha il potere, guardano qualche ingiustizia che non mancano mai e fanno guerra. È un trucco che tutte le nazioni usano quando fa comodo alla loro politica e quando vogliono cambiare il governo. E gli Houthis adesso, seguendo i desideri dell'Iran, vogliono cambiare la leadership, il governo dell'Arabia Saudita e anche dello Yemen. Allora si appellano gli Houthis a, diciamo, torti e abusi innegabili, cioè in base alle regole della loro religione o politica, e il gioco è fatto. Guarda, se si mettono lì come avvoltoi a guardare i difetti di chi è al governo, che non mancano mai, e gli fanno la guerra, che è la cosa peggiore dei difetti. Proprio come Trump ha fatto in Venezuela, in Panama, in Brasile, in Argentina. La furberia sta nell'usare qualche ingiustizia innegabile sulla quale una parte della popolazione è d'accordo Ed ecco presto fatto. Il casus belli, si dice, è pronto per dichiarare guerra. Gli Houthis hanno fatto così, l'Iran praticamente. Quando dici Houthis, quando dici Hezbollah, quando dici i ribelli Libano, dici Iran. È sempre l'Iran che finanzia questi qua. È per questo che Trump gli sta facendo la guerra, capito? Ma vediamo un esempio anche, vogliamo andare nella mitologia. Nella mitologia c'è il rapimento di Elena di Troia. Quello è stato un casus belli.
In che senso?
Che, diciamo, è stato provocato, nel senso che Troia ha rapito il principe di Troia, come si chiamava, Paride, cos'era? E ha rapito Elena di Troia e suo marito, il re della Grecia, lì ha fatto guerra contro Troia per riprendersi Elena. Mm-hmm. Quindi Elena è stato il casus bellis. La Grecia ha usato Elena che ha abbandonato il marito, com'è che si chiamava il marito? Menelao. No? E, cioè questa è tutta la mitologia. Quindi sto spiegando un po' cos'è il casus belli, come Mussolini ha fatto finta che è stato provocato dalla Grecia e poi invaso la Grecia. Gli americani hanno fatto finta che il Vietnam ha attaccato la flotta navale americana. C'è da ridere. E allora hanno mandato centinaia di aerei a bombardare. Un peschereggio vietnamita che ha sparato contro la flotta americana, che poi, e poi si è scoperta tutta messa in scena. Cioè hanno bisogno di un casus bellis per salvare la loro faccia di fango. Insomma, fino a quando il mondo senza Dio continuerà a farsi giustizia da solo, le guerre solo aumenteranno, saranno sempre più difficili da gestire, da fermare. Questo in Ucraina non riesce più nessuno a fermarla, perché cominciano capra contro capra, violenza contro violenza, odio contro odio, ingiustizia contro ingiustizia, cadaveri contro cadaveri. Insomma, le guerre, come dice la Bibbia, dice chi da stura le acque, chi lascia andare le acque, inizia qualcosa che poi non si può fermare. Per cui ritirati mentre sei in tempo. E allora è sempre più difficile fermare le guerre. Guai questi stolti che vogliono le guerre. Beh, loro le vogliono perché tanto loro non ci vanno in trincea. Loro hanno i loro bagni d'oro, hanno i bagni d'oro loro, e hanno la corruzione. Poi la vediamo anche nella prima, la seconda guerra mondiale. Il dettaglio adesso che... qual è il dettaglio adesso? È un dettaglio nucleare. Si sono dimenticati come sono le guerre nucleari. Guarda, qui c'è... ho messo una foto sulla radio, una foto vera dell'atomica su Hiroshima e Nagasaki. E ho messo questa foto nella speranza pazzesca che i grandi personaggi politici di oggi ci riflettano, ma ne dubito, perché le guerre atomiche sono purtroppo profetizzate. Vedi Apocalisse 8:7. Guerre atomiche profetizzate, per cui io predico, ma cosa credete? Che spero che queste capre ascoltino? Non ci spero. Però siamo chiamati a profetizzare lo stesso, come Dio disse a Ezechiele capitolo 2. Vai dalla casa di Israele, dalla casa ribelle, e tu dirai tutte le parole che io ti do, che io ti dico, e che ti ascoltino o che non ti ascoltino. Ezechiele capitolo 2. Siamo chiamati a profetizzare anche se non ascoltano, perché nel giorno del giudizio, quando ci sarà l'inferno di qua e il paradiso di là, Dio devo poter dire: vi avevo avvisati, i miei profeti vi avevano avvisati. Va bene, dice il Signore Apocalisse 11:18, e mi fermo qui.
Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Apocalisse 11:18. di distruggere quelli che distruggono la terra. Verrà il tempo quando Dio metterà fine a tutta questa distruzione, bombe e guerre. E grazie, Signore, per quello. Grazie, Gesù, per il suo giudizio.
Gloria a Dio. Hai visto questa foto delle distruzioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki?
Sì.
Questi ciechi non sanno che stanno andando lì. Ciechi! Stolti! A Bruxelles, a Nova York, a Londra, a Roma. Andiamocene via, Angelina. Vai, spostiamoci in Groenlandia.
Sì.
Siamo nel mezzo della notizia qua. Allora, il sole 24 ore, Angelina.
La Groenlandia blocca compagnia petrolifera USA pronta a trivellare.
Hai messo questa foto per caso?
Sì.
C'è la foto di uno con una t-shirt, come una maglietta si dice in italiano, no? E la t-shirt, la maglietta, dice Greenland. Leggimi la maglietta, Angelina.
Greenland is not for sale.
Ok. La Groenlandia non è in vendita. Piccolo messaggio per Trump.
Perché ha inviato questa compagnia petrolifera per pompare petrolio?
Sì, lui dice la Groenlandia ci serve in funzione anti-Russia.
Oh.
E intanto manda le trivelle a scavare per il petrolio? Ma dai, Trump, così hai fatto capire tutto a tutti. La Repubblica.
Groenlandia, stop alle trivelle USA, fermata la società legata a Trump.
Rai News ripete il titolo.
Groenlandia, bloccato inizio trivellazioni di compagnia petrolifera USA legata a Trump.
Ok, Fatto Quotidiano, ripete lo stesso. Ma io dico questo, brava Groenlandia, applausi. Caro Trump, ma non sei abbastanza ricco tu e la tua manica di soci?
Sì.
Dagli due scritture a Trump e anche all'America, va, così c'è Proverbi 28-25.
Chi ha l'animo avido fa nascere contese, ma chi confida nel Signore sarà saziato. Proverbi 28-25.
L'avidità americana qui fa nascere contese. I groenlandesi, non so se sono 50.000 o poco più, è un territorio più grande degli Stati Uniti. E sono lì che vogliono cacciare gli americani fuori prima che arrivino. Trump si sveglia la mattina e dice io vorrei Panama, ha detto così, poi dice io vorrei anche il Canada e poi dice io voglio la Groenlandia.
Ma, si è preso il Golfo del Messico.
Ma questo qua, dico, Trump, per cortesia, io a volte ho parlato anche bene di te, ma diciamo adesso stai dando i numeri, no?
E quando ha fatto il bene, hai parlato bene.
Ma scusa, non si suppone che voi americani siete democratici? Almeno a chiacchiere dovreste esserlo. Angelina, Abacuc 2:9.
Guai a colui che è avido di lecito guadagno per la sua casa, per mettere il suo nido in alto e scampare alla mano della sventura. Abacuc 2:9.
Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Mi fermo qui, Angelina.
Sì, grazie. Va benissimo. Grazie, Signore. Amen. Andiamo ad alcune testimonianze? Cambiamo soggetto?
Oh, per favore.
Sì?
È ora che usciamo dalle notizie e andiamo a qualcosa di ispirante. Cos'è che hai per noi, Angelina?
Testimonianze di evangelizzazione di pochi giorni fa.
Fratelli, un po' d'aria fresca.
Eccoci, con Jasmine siamo andati fuori a evangelizzare. E abbiamo fermato una coppia di giovani, avevano 20-21 anni. Abbiamo cominciato a parlare del Signore, che il Signore li ama, ma tutti e due hanno detto siamo atei, non crediamo in Gesù, non crediamo in Dio e non crediamo nella Bibbia, perché la Bibbia non è affidabile. Hanno detto sono passati secoli da quando è stata scritta la Bibbia e non si può avere le prove che la Bibbia dice la verità, perché le traduzioni, chissà se quelli che l'hanno scritto hanno detto la verità, e non c'era maniera di convincerli che Dio esiste, che Gesù li ama. No, siamo atei e la Bibbia non è affidabile. So, Jasmine, we started telling them that the Bible, you can't trust it, And the disciples didn't have any hallucinations.
La Bibbia non è affidabile. Cos'è affidabile? Il loro ateismo?
Sì, perché they were saying about the hallucinations.
Yeah, they were saying, but it could have been hallucinations.
The resurrection of Jesus.
Allucinazione.
Allucinazione, solamente. E non potevamo, qualsiasi cosa che noi dicevamo, loro erano no, no e no. A questo punto che abbiamo cominciato a dire tante prove che la Bibbia è affidabile, che la resurrezione è stata comprovata con delle prove, però loro erano chiusi. A questo punto abbiamo cominciato a dire, ok, non credete queste cose, ma potete credere che io d'ora sono stata guarita? Ho avuto 3 anni nella mia schiena, ho avuto i legamenti scacciati, le vertebre...
sì, insomma, eccetera, eccetera.
Sì. So she started to give her testimony.
E anche di John, del suo of his lung.
Ah, e anche il polmone di John.
Sì.
Per non andare lontano, per rimanere nella sua famiglia.
O della Corina che è stata in coma e si è svegliata e non ha avuto nessun problema.
Insomma,
cioè tutte
insomma, miracoli destra e sinistra.
Dei miracoli e guarigioni. E a questo punto.
And he started to say, "Oh, you've won me over."
A questo punto. Lui si chiamava Luis, mi avete vinto, avete vinto, avete vinto. La cosa speciale è che prima, con tutte le prove che cercavamo di dire che la Bibbia è affidabile, chiusi, non credevano. Ma quando abbiamo cominciato con delle testimonianze, ha detto, mi avete vinto.
So then I asked him, okay, so now do you believe in Jesus? He said, well, no.
E Jasmine ha chiesto, ok, adesso credi in Gesù Cristo che è esistito? Ha detto no.
So we had to continue talking to him about why God even sent Jesus in the first place.
E dopo Jasmine le ha spiegato perché Dio ha inviato Gesù sulla terra. Perché è stato necessario
why
che Gesù
we need to pay
è venuto
for
qui
sins.
Per i nostri peccati, che dobbiamo pagare per i nostri peccati.
And we also talked about the resurrection.
E le abbiamo anche parlato della resurrezione, che non è stata una allucinazione. How do you say hallucination?
Allucinazione.
Allucinazione.
So after a while he said
dopo come una 45 minuti più o meno che eravamo lì, ma erano aperti, cioè
yeah, he was really interested.
Voleva scoprire la verità.
So then I asked him again. So now, do you believe in Jesus? Do you have any doubts?
E Jasmine dopo 45 minuti ha detto adesso Luis, credi in Gesù? Hai qualche dubbio che è esistito?
And he said, yes, now I believe in Jesus and I don't have doubts.
E ha detto, Luis, no, ok, adesso credo in Gesù e non ho più nessun dubbio.
Because we also told him about the prophecies.
Perché l'abbiamo anche spiegato che Gesù ha compiuto più di 300 profezie, che nessun essere umano poteva compiere profezie scritte centinaia di anni fa. E lui, in una sola persona, ha compiuto tutte le profezie.
So, I offered him that we could pray there, and he said yes.
E Jasmine ha detto, vuoi pregare per ricevere Gesù? E anche la sua compagna, no? Alessandra si chiamava, Alessandra Luis. Volete che preghiamo per ricevere Gesù nei nostri cuori? E hanno detto di sì.
So, we prayed together, and hopefully God said...
Abbiamo pregato insieme a loro. Ci hanno ringraziato e dopo le abbiamo chiesto, volete anche un nuovo testamento per continuare a crescere, scoprire di più su Gesù? E con tutto il cuore hanno detto, sì, vogliamo questo nuovo testamento, sì, lo leggeremo. E la cosa più speciale è stata che la unica cosa che le hanno fatto cambiare opinione sono stati i miracoli recenti, cioè la mia guarigione, la guarigione di John, i miracoli di Corina. Niente, cioè alla mente non abbiamo potuto convincere le loro menti, con tutte le prove che abbiamo potuto dare. Ma quando abbiamo detto, ok, pensi che io dico delle bugie? Che Gesù mi ha guarita, che ho pregato Gesù mi ha guarita? Ha detto no, mi hai convinto, sono convinto. Ed è stato bellissimo. Più o meno una ora siamo stati lì con loro, ma è valsa la pena.
Alleluia, grazie Signore, Dio ti benedica.
Amen.
Bella testimonianza.
Gloria
Angelina,
a Dio.
Cosa sai adesso?
Amen. È un messaggio che avevamo sul cuore perché lo so che tanti fratelli che conosciamo bene, che fanno parte della nostra chiesa, e sono così preziosi e dolci, ma stanno soffrendo. Alcuni soffrono da anni perché hanno perso un familiare, un caro amato, e altri è successo da poco tempo, quindi stanno soffrendo per questo. E adesso si sentono soli ad affrontare le sfide della vita, perché quando qualcuno molto vicino a te va dal Signore e ti lascia, è un shock, è difficile superare.
Gloria a Dio.
Quindi vorrei che, se possiamo, dedicare questo prossimo messaggio ad alcuni nostri fratelli speciali che, alcuni durante gli anni, altri recentemente, hanno perso un familiare amato. E vorrei nominare alcuni di loro. Per esempio, Tania ha perso da pochi giorni il marito Diego, padre di Francesco e Christian, che sono molto speciali, questi ragazzi.
E anche Monia ultimamente.
Anche Monia ha perso il marito pochi mesi fa. Anche loro hanno dei giovani meravigliosi, Riccardo e Matilde. Poi Lorena ha perso il figlio adolescente, è successo anni fa. Raffaella ha perso la figlia, una figlia adulta. Roberta ha perso due figli, uno di 16 anni, uno di 48 anni. Gigi e Bruna hanno perso un adolescente, fratello di Melissa. Angelica è una sorella due volte vedova. E poi altre sorelle che hanno perso il marito, come Anna, Piera, Fiorella, Nicoletta. Ma credo che tutti noi abbiamo in famiglia un amato che ha chiuso gli occhi, che sia un genitore, che sia un nonno. Tutti conosciamo qualcuno vicino a noi che è andato via. E la domanda è: come si supera questo dolore? Come si va avanti?
Sai, quando muore qualcuno ci si sente che gli altri sono più fortunati perché non hanno lutti, apparentemente.
Sì, e ti dicono, ma devi andare avanti, devi superare. Va bene, ma come? Non è così facile, perché la vita non sarà mai la stessa, mai.
Gloria al Signore.
È cambiato tutto.
Hai messo la foto di Gesù sulla radio?
Sì.
Amen. Ecco, allora, quando qualcuno muore ci si sente, oh, come fortunata la vicina di casa che non è morto nessuno. E a questo pensiero vorrei dedicare questa seguente storia. Angelina, me la leggi tu, questa bellissima storia?
Grazie, Signore. Ti amo, Gesù.
Allora, è la storia di una donna che aveva perso il figlio.
C'è una storia di una donna che aveva perso il figlio e non voleva separarsi dal cadavere morto. Lo teneva stretto tra le braccia e andava di persona in persona chiedendo aiuto, qualcuno che potrebbe riportarlo in vita. Un uomo gli disse che solo Gesù Cristo può dargli di nuovo vita nel suo regno celeste. Allora la donna tornò a casa, si mise in ginocchio in preghiera e chiese a Dio di risuscitare il suo figlio. Dio gli rispose:
prima portami un po' di sale.
La donna pensò:
sale? Che richiesta facile!
E corse a prenderlo. Ma Dio disse:
no, deve essere sale di una casa che non ha mai conosciuto il lutto.
Allora la donna iniziò ad andare di casa in casa nel suo villaggio per chiedere il sale, però ad ogni porta che bussava, il lutto in famiglia c'era stato. Tutti avevano perso o un genitore, o un fratello, o un figlio, un nonno. E ad ogni casa la donna piangeva con quelli che piangevano, dava consolazione, riceveva amore. E si fece così molti amici. Quando ritornò a casa, lodava e ringraziava Dio e diceva:
ho capito la lezione, ti ringrazio, Signore. Mio figlio è nelle tue mani. Da oggi in poi ti prendi cura tu di lui.
Allora, qui c'è la domanda, gloria a Dio. La domanda è: perché il dolore? La risposta non è nelle belle parole religiose, intellettuali o filosofia teologica, di teologia. Perché anche se i ragionamenti mentali possono momentaneamente appagare la mente carnale, non così il dolore del cuore, quello rimane. La risposta delle parole, anche se buone e bellissime, non saranno però mai sufficienti. La risposta non sta nelle parole, ma in una persona che si chiama Gesù Cristo. Lui è sempre accanto a te. Anche se soffriamo, dobbiamo imparare a guardare a Lui. Gesù ci tiene per mano, Lui ci capisce, Lui sa cos'è il dolore. È la Sua presenza che ci consola, ci dà fiducia. Se le parole bastassero, allora basterebbe una filosofia intellettuale, un buddismo, una bella meditazione pagana. Ma Gesù Cristo è quello che ha vinto la morte, il solo. E in Lui anche noi la vinciamo ed entriamo nel Suo regno eterno. Gesù dice, messaggio di Gesù, amati, la vita non è sempre la stessa. E in questo mondo del maligno avvengono a volte dei lutti, incidenti, maltrattamenti. Ma io, Gesù, rimango sempre lo stesso. In me troverete la vera pace, gioia, tranquillità. E questo senza pillole o calmanti, ma solo con la mia verità. Anche in questa vostra nuova situazione, io non vi lascerò, non vi abbandonerò. Invece della camomilla, avete provato la pace del mio Spirito Santo. Vi siete inginocchiati a darmi il vostro cuore, pieno dei vostri tormenti. Avete versato su di me i vostri strazi, angosce, scoraggiamenti. Non sapete che io, Signore, non sono solo il Dio dei vivi, ma anche dei morti? La morte è solo un sipario che si apre ed ecco, brilla il mio regno. Quando uno dei miei figli giunge a casa, tutti gli angeli gioiscono e fanno festa. Perché vorreste che i vostri amati tornino a voi quando invece si trovano nel luogo che più amano, che più avevano ricercato tutta la vita, desiderato per tutta la vita, finalmente ci sono? Non sapete che non vi è gioia più grande per loro che trovarsi con me nel mio regno? Accettatelo, accettate la situazione e ricordate che tutti i miei veri figli saranno con me prima o poi in sempiterno. E ora dimostratemi che il vostro cuore è aperto alla mia gioia e alla mia volontà. Sì, alzate grida di gioia e lodi al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Amen.
Come Abramo, accettate di aver messo il vostro Isacco sull'altare della mia volontà, cosa che io richiedo. Come è scritto.
Ecclesiaste 11:1. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Salmi 126, verso 5 e 6. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni.
Il vostro cuore non se ne dolga di mettere il vostro Isacco sul mio altare, ma gioite perché questi entrano nel mio servizio. Io, il Signore, so prendermi cura dei miei fedeli. E neanche temete per il futuro, tutti voi che in me confidate. Io mi prenderò cura di voi, sì, tutti voi che in me confidate.
Isaia 59, verso 1. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Geremia 32, versi 17 a 19. Ah, Signore, Signore, ecco, Tu hai fatto il cielo e la terra con la Tua gran potenza e con il Tuo braccio steso. Non c'è nulla di troppo difficile per Te. Tu usi benevolenza verso mille generazioni e dai la retribuzione per l'iniquità dai padri ai figli dopo di loro. Tu sei grande, Dio grande e potente, il cui nome è Signore degli eserciti. Tu sei grande in pensieri e potente in opere. Hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni. Salmi 47, versi 6 a 8. Cantate a Dio, cantate! Cantate al nostro Re, cantate! Poiché Dio è Re di tutta la terra, cantategli un inno solenne. Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. Grazie Signore, ti ringraziamo Signore, senza di te non ci sarebbe speranza, ma grazie che tu esisti nelle nostre vite e sappiamo che tutti quelli che ci hanno lasciati stanno meglio di noi, sono in un mondo migliore. E sai come ha detto Tania, che ha perso suo marito da poco tempo, ha detto...
Dio li benedica.
Ha detto Tania
siete
che...
Siete le nostre preghiere, voi tutti fratelli che avete perso un amato, un caro.
Era un marito credente,
era un
figlio
marito
di Dio.
Meraviglioso.
E ha detto, adesso è nel regno di Dio. Ti immagini quando è entrato lì nel regno di Dio ed è stato invaso di quell'amore, quella luce. Ha sentito l'amore di Cristo che lo invade in ogni parte del corpo.
Tutti sapevano che veniva, la stavano aspettando ed erano pronti con loro
amore.
Ed
è lì nella presenza di Dio. Certo che non vuole tornare. E ha incontrato i suoi genitori che erano persone meravigliose e sta insieme a loro. Ha detto, Tania, lo capisco, anche se fa tanto male. Sì, però lo capisco che non vuole tornare. Ed è così. Quando noi andremo lì non vorremmo tornare in nessun modo.
Amen.
Amen. Però è così bello sapere che ci aspetta una eternità.
Amen. Amen, Signore.
Amen.
Noi abbiamo pregato per una risurrezione, ma evidentemente il Signore lo voleva con sé.
Amen. Grazie, Gesù.
Alleluia. Amen. Una famiglia preziosissima. State in contatto, fratelli.
Amen.
Alleluia. Stamattina quando sono svegliato ci hanno dato un piccolo messaggio che adesso ce l'ho qui, però ve lo passo. Si chiama Il teatrino e i direttori.
Sì.
Quando Gesù è venuto, le sinagoghe tutte presentavano la stessa rappresentazione. I direttori tutti nelle sinagoghe avevano studiato, memorizzato la stessa sceneggiata. Dovevano mostrare di stare adorando Dio. Però stranamente quando Dio è venuto in carne ed ossa, quindi nessun equivoco, con segni, con miracoli, profezie adempite, è venuto in maniera inequivocabile nella persona di Gesù, non lo hanno riconosciuto. Giovanni 1, 9 a 12.
La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni 1, 9 a 12.
Gloria a Dio. Non l'hanno riconosciuto perché i ritualismi erano solo delle messe in scena e le sinagoghe erano come una specie di teatri. Oggi tante chiese sono anche più colpevoli perché più verità è stata data loro. E come Gesù ha mostrato nella verità di Apocalisse 3, vi sono chiese dello spirito di Sardi e Laodicea che rappresentano le chiese morte o vomitate, e vi sono chiese come Filadelfia che rappresenta la sposa di Cristo. La scelta è nostra. Il Signore ci dice, Primo Re 18, 21.
Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse, «Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Primo Re 18, 21.
Io credo che questo messaggio che Elia dava agli adoratori di Baal, che oggi si chiama materialismo, io credo che si applica a noi e alle chiese nostre. Chiese buone, chiese cattive, chiese che scelgono bene, chiese che scelgono male, chiese che scelgono la strada larga, comoda, materialistica, di Baal, e chiese poche che scelgono la strada stretta, quella di Filadelfia, quella di Gesù. Il Signore ci porta tutti a scegliere e decidere. E questo sino all'estremo, che presto sarà, quando la scelta sarà tra dare la vita per Gesù, Apocalisse 13:7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Apocalisse 13:7. E poi c'è la scelta, l'opzione del marchio della bestia, 666, Apocalisse 14, 9 a 10.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Apocalisse 14, versi 9 e 10.
Amen. Allora, primo re 18:21, ripetiamo, se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, il materialismo, il mondo anticristo, allora seguite lui. Oh. Il Signore ci dà la scelta. Così come il diavolo ha preparato il teatrino delle sinagoghe per la venuta di Gesù e la fine del Vecchio Testamento, dove ben pochi erano pronti a ricevere il Salvatore. Così il nemico ha preparato la presente sceneggiata delle chiese attuali per la seconda venuta di Gesù. Il maligno ha riempito le chiese di bugie e falsi profeti, sì che ora sono preparate a ricevere di più le bugie dell'Anticristo che non di Gesù il Cristo. La domanda la dobbiamo volgere a noi. Stiamo noi studiando la parola assiduamente, personalmente, individualmente, sì da non essere ingannati dai falsi profeti nei pulpiti, e ce ne sono tanti. Siamo in grado di discernere la verità dalla parola per conto nostro e distinguere dalle false interpretazioni dei capi teatrali che si sono impossessate delle moderne sinagoghe, i pulpiti delle chiese. E vediamo che Pietro diceva, Pietro era abbastanza preoccupato da questa gentaglia, a come il diavolo si infiltrava nella congregazione. Secondo Pietro 2:1-5 parla di questo.
Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresia di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Secondo Pietro 2, versi 1 a 5.
Gloria a Dio. Dio ci benedica con vero discernimento. Giacomo 1, 5 dice: se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Amen.
Amen.
Gloria Amen. Al Signore.
Chiediamo al Signore saggezza. Amen.
Amen, fratelli. Dio vi benedica, questi erano i messaggi più importanti che avevamo e ve li abbiamo dati. Mm. Allora noi vi lasciamo andare a riposare o andare a evangelizzare, non so qual è il vostro programma. Noi ci sentiremo domani. Angela, c'è nient'altro, no?
No, va bene così per oggi.
Questa è la cosa più importante.
Sì.
Nel nome di Gesù, fratelli, un abbraccio, un bacio, gloria al Signore, il Signore vi benedica, il Signore è vicino a voi. E possiate sentire la sua presenza. Il Signore è vicino.
Amen.
Non è mai lontano. Sta a noi a approcciare a Dio. E Lui approccerà a noi.
Grazie, Signore.
Avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi.
Amen.
Alleluia. Dio vi benedica. Amen.
Amen. Fratelli, vi amiamo. Ci sentiamo domani alle ore 16. Ciao a tutti.
sai, amico mio, al varo del Titanic che poi affondò.
Qualcuno disse, neanche Dio lo può affondare.
Come il Titanic, l'attuale mondo che respinge Dio.
Non sa che andrà a cozzare contro un iceberg.
I giudizi di Dio.
Non importa se tutto va male.
Ci dice il mondo della finanza, della politica e dell'ateismo.
Tu basta che continui a votare,
non ti preoccupare neanche di pensare. Lo facciamo noi per te.
Anche mentre il Titanic affondava, i musicisti continuavano a suonare.
Guai ad allarmare i passeggeri,
dicevano i responsabili della nave condannata.
E continuarono a ballare molti fino alla morte.
Anche oggi la musica del mondo continua a suonare. Un mondo che ha dimenticato Dio. Pieni motori, naviga verso gli iceberg degli eterni giudizi di Dio, mettendo a tacere i profeti di Dio e i loro avvertimenti.
La musica continua a suonare, le rime della canzone sempre la stessa. Non dobbiamo allarmare i passeggeri, ma Gesù ha avvertito i credenti, allora vi sarà una grande tribolazione. Quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe.
Ma a motivo degli eletti,
quei giorni saranno abbreviati.
Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che il ritorno di Cristo è vicino, come fa i giorni di Noè. Così sarà la venuta del figlio dell'uomo.
Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito,
fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà la venuta del figlio dell'uomo.
Allora due saranno nel campo,
l'uno sarà preso e l'altro lasciato.
Due donne macineranno al mulino,
l'una sarà presa e l'altra lasciata.
Vegliate dunque,
perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà.
E così, amico mio, mentre ancora siamo in tempo, vieni.
C'è una speciale scialuppa
chiamata Gesù Cristo Salvatore, che fa vela verso il suo regno.
Il luogo d'imbarco è qui e ora.
Dobbiamo aprire il nostro cuore perduto, invitarlo.
Come è scritto,
se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore
e avrai creduto con il cuore
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso.
Chiunque avrà invocato il nome del Signore
sarà salvato.
Matteo 24 da 21 a 51 e Romani 10 da 9 a 13.